Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Il vostro amore è come la rugiada del mattino, come nebbia che svanisce. Mi fa venire in mente, un po' per associazione di idee, la Pasqua di Pietro. Vi ricordate, siamo nel capitolo 21, e Gesù domanda a Pietro: «Agapas me? Mi ami?» E Pietro gli dice: «Ti voglio bene, filose». Al secondo colpo, di nuovo: «Agapas me? Mi ami? Filose». All'ultimo colpo, diciamo così, Gesù gli dice: «Fileis me?» E Gesù gli risponde: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene». Vedete, Gesù all'inizio ci domanda se lo amiamo, e il verbo è agapan, ma l'agape è lui. Noi, il nostro verbo è filò, filein, il nostro è un amore di amicizia. Come la nebbia che a volte può essere dissipata da un soffio di vento. Eppure contemplate come Gesù Cristo alla fine sembra piegarsi alla nostra capacità di volergli bene. Noi non siamo l'agape, siamo un amore di amicizia, un filein. E forse qualche volta anche quell'amicizia va a farsi friggere, perlomeno da parte nostra. Tanto è vero che Pietro gli risponde: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene». Tu sai tutto, in quel tutto è implicito anche il tradimento di Pietro. Pietro giustamente dice: «È inutile che io faccia, come facevo una volta, grandi promesse di amore incondizionato». L'amore incondizionato sarebbe l'agape. Tu sai tutto di me, ma sai anche che io ti voglio bene per quello che posso. E Gesù prende questa sua debole capacità di amare e lo conferma. E per la terza volta gli dice: «Pasci le mie pecorelle». E questo penso che ci riempia di grande fiducia, perché appunto l'agape è lui. Lui ci ha amato per primo, e qui il verbo è proprio agapan. E la nostra capacità di volergli bene diventa agape. Tanto è vero che quello che celebriamo noi adesso è l'agape. È l'agape sua, è la carità fontale sua. E diventa in noi un riflesso di questa capacità fontale di voler bene. E allora, in qualche modo, una capacità, diciamo così, derivata. Noi possiamo amare con lo stesso amore del cuore di Cristo. E in fondo tutta la nostra vita spirituale è questa. L'uscita dal peccato, cioè l'uscita dal proprio egoismo. E sarebbe già tanto, tantissimo. È dal proprio individualismo, se volete. E per entrare nella capacità umana, naturale, diciamo così, di relazionarsi, di voler bene. Questa però ha dei limiti, sono limiti ragionevoli del nostro voler bene. Vogliamo bene, come si dice, come dice anche Gesù: «Se amate quelli che mi amano», appunto, a chi ci ama? Ed è già molto, perché piuttosto dell'ingratitudine è meglio intanto almeno essere grati e voler bene alle persone che ci vogliono bene. È già anche questo è già tanto, non è che lo disprezzerei, perché non è neanche mica detto che si trovi sempre. Però c'è un agape, che è la capacità di amare chi ti ha fatto del male, di prendertene cura, dove l'amore appunto non dice qui un sentimento di trasporto, però dice il prendersene cura. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. E quando noi preghiamo così, e lo preghiamo, perché in fondo noi che siamo tanto devoti del rosario, quante volte diciamo prega per noi peccatori? Più o meno è la stessa domanda. Cioè ci rinchiudiamo noi stessi, noi personalmente e tutti gli altri, nella stessa barca. Ci riconosciamo tutti bisognosi di perdono. Come sapete, questa preghiera, questa del pubblicano, è all'origine della preghiera del pellegrino russo. C'è gente che passa giornate, soprattutto in Oriente, dicendo: Signore Gesù, abbi pietà di me, peccatore. È la preghiera del nome, come voi sapete. Noi in Oriente, perlomeno io, non ho questa abitudine. Mi consolo pensando che quando diciamo rosario, prima di tutto diciamo il nome di Gesù, che è proprio al centro dell'Ave Maria, e quindi in fondo la preghiera del nome è implicita nell'osario, e alla fine non diciamo noi abbi pietà di noi peccatori o di me peccatore, ma chiediamo a Maria che preghi per noi peccatori, e tutto sommato mi sembra che se non è zuppa è pan bagnato, più o meno è la stessa cosa, anzi forse di più, perché chiediamo a Maria, ci affidiamo alla preghiera di Maria anziché alla nostra. E allora vedete appunto come, a proposito di tentazioni sotto l'apparenza di bene, in fondo possiamo essere tentati anche sotto il bene. Il fariseo non diceva mica bugie. È vero quello che diceva. Digiunava due volte alla settimana. Quando mai è scritto nella legge di Mosè che bisogna digiunare due volte alla settimana? Si digiuna il giorno di Yom Kippur, punto e basta. Non è che bisogna digiunare tutti i giorni. Lui due volte alla settimana. In un certo senso come noi, che ce lo fa fare l'ora santa, per dire? Non è mica detto da nessuna parte, no? Non c'è un dovere. E noi sbaglieremmo se misurassimo questa col metodo del dovere. Perché appunto non è col metodo del dovere, ma da un altro punto di vista, è una beatitudine. Vedete, uno può, in nome della verità, odiare. Non sono come gli altri. Io faccio l'ora santa, io faccio l'ora di discesa agli inferi, sono più bravo, sono prediletto, sono un mistico. E nota che magari può anche esserlo, perché io credo che veramente le persone che hanno questo dono siano dei prediletti, sicuramente, ma è un dono, non è un merito. E questa e qui si gioca tutta la baracca. È un dono, non è un merito. Dovrebbe provocare in noi un'ancora più intensa gratitudine, perché non abbiamo fatto niente per meritarci questa grazia. In fondo ci pensavo proprio, come sapete, come intendo dire, io vi ho parlato tante volte di queste cose, fin da ragazzo io ho fatto l'ora santa. Si può dire che, ma onestamente, penso tutti i giovedì li abbia passati in quel modo lì. All'inizio ti sembra di essere tu bravo di fare compagnia a Gesù e dopo non ti accorgi invece che è Gesù che fa compagnia a te, è Gesù che solleva te, è Gesù che conforta te. Pensi di essere tu a sollevare Gesù nel suo Getsemani, è Gesù che ci consola nel nostro Getsemani. E così se noi oggi, per esempio, ci prendiamo un'ora e facciamo e meditiamo la sua discesa agli inferi, come già molte volte vi ho detto, non siamo noi bravi che vegliamo sul sepolcro con Maria e con Nicodemo e con le mirofore, è Lui che ci tira fuori dai nostri sepolcri, non siamo noi che, come dire, particolarmente pietosi, cioè, è tutto di guardarlo, no? Sono doni. Allora vedete come capire questo ci porterebbe, per così dire, da un'altra parte. Ed è proprio questa la parte dove Gesù ci vuole portare, che si chiama appunto l'agape. E noi che possiamo umiliarci non vuol dire sono uno schifo. Umiliarci vuol dire: Signore, grazie per questo dono che mi hai fatto tu. Questo vuol dire umiliarsi. Sei tu che mi hai riempito di doni. Io non ho mosso un dito per averli. Uno potrebbe dire libero arbitrio, certamente, ma è stata grazia tua muovere il libero arbitrio. Ti ringrazio perché questi doni hanno riempito la mia vita e mi hanno dato sostegno e forza che altrimenti sarei stato costretto a cercare altrove e non avrei trovato. e quindi siamo esaltati dalla sua misericordia. Insomma, sono parole che dice anche Maria, quindi insomma ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili. Maria sta parlando di sé. Umile vuol dire chi non c'aveva niente in mano, me l'hai dato tu. E questa è la nostra beatitudine e la nostra consolazione.